In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. I discepoli erano stati notti e giorni, settimane, mesi, più di 2 anni, con Gesù e l'avevano conosciuto superiore in qualsiasi dimensione umana e anche sovrumana. Non c'era malattia che gli resistesse, non c'era forza dalla natura che non gli ubbidisse e soprattutto non c'era desiderio di bontà, di verità, di giustizia che non trovasse eco in lui e la sua parola non risvegliasse l'umanità della persona. Essi quindi avevano sperimentato che in Gesù si realizzava ciò che i profeti avevano detto, il Messia. Ma come avrebbero reagito di fronte alla prova di fallimento umano di Gesù i discepoli? Era sufficiente ciò che essi avevano sperimentato di Gesù per poter credere in lui anche vedendolo sulla croce? La grande prova. Non era previsto dai profeti che il Messia finisse in quel modo lì. Ecco che allora avviene come un supplemento di valore della persona di Cristo, affinché gli uomini sperimentassero di più di ciò che fino allora Cristo aveva espresso. La trasfigurazione di Gesù, come ci viene raccontata dagli evangelisti, è un dono che il Padre fa al Figlio. È un'espressione di amore del Padre al Figlio. È un'espressione di amore del Padre all'ubbidienza del Figlio. E nello stesso tempo è un dono ai discepoli perché la loro fede in Cristo rimanesse. Solo che la cosa rimane un po' incerta, perché di fronte alla morte non si sapeva dell'esistenza di un'altra vita, oppure, dice chiaramente l'Evangelista, non sapevano che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ed è per questo che Dio Padre suggerisce a Gesù di prendere con sé, per così dire, i leader del gruppo. Pietro lo conosciamo già, Giacomo sarà colui che dopo la Pentecoste guiderà la Chiesa a Gerusalemme, Giovanni è colui che inizia un'esperienza singolare e unica di Gesù Cristo. Occorreva che ci fosse un'esperienza così forte, quasi traumatica, che rimanesse, facesse fronte in corrispondenza del Cristo crocifisso. Un'esperienza del genere era già accaduta ad Abramo, nostro padre nella fede. Abbiamo letto il brano, il racconto. Il problema non sta tanto nel fatto che chiede il Signore ad Abramo di uccidere il figlio, perché era consuetudine presso i popoli del Medio Oriente, all'inizio di ogni impresa, forse anche quello di fondare una casa, oppure di iniziare una guerra, oppure un'impresa che particolarmente premesse, di operare un sacrificio, e di preferenza erano i bambini. Faceva parte quindi della mentalità comune il sacrificio di un bambino. Noi abbiamo una resistenza immediata, ma dobbiamo tenere presente che Abramo è vissuto 2000 anni prima di Cristo e noi viviamo 2000 anni dopo Cristo. Ci sono stati quindi 4000 anni di educazione e rispetto dell'uomo e del bambino. Chiaro che questo è conseguenza del rapporto singolare storico con Dio, e qualora l'umanità perda questo rapporto con Dio, è chiaro che ritornano tutte le pratiche del passato. Il problema è questo di Abramo. Dio gli ha chiesto di abbandonare la Mesopotamia, l'Iran, l'Iraq, e di venire giù in Palestina. Lui è venuto. E Dio lo ha protetto in tutto il suo viaggio. Il gregge si è moltiplicato, la sua tribù è cresciuta moltissimo, ha vinto i predoni del deserto, c'erano anche allora. Quindi si è sentito accompagnato e protetto giorno dopo giorno da Dio. Inoltre la promessa che gli aveva fatto, anche se gli anni erano trascorsi e umanamente parlando ormai la fecondità non c'era più, il bambino però è venuto. Quindi Dio si è manifestato sempre fedele e quindi corrispondente alla promessa fatta. Qui interviene la contraddizione. Quel Dio che gli ha donato il figlio, lo stesso Dio gli chiede di sacrificare il figlio. Capite il punto? Immediatamente Abramo non capisce perché ci sia questa contraddizione. Ecco il punto. Però Abramo sa che il Dio che si è manifestato a lui è un Dio affidabile. È un Dio che è fedele a ciò che promette. Gli anni trascorsi gli permettono di avere una base su cui basare la sua fiducia. Io non capisco perché Dio mi chieda queste cose. Io non lo so perché Dio me lo chiede. Problema. Però di lui mi fido. Che passaggio. Questo del però, di lui mi fido, questa è la fede. Mi spiego. Dio vuole che negli apostoli accada qualcosa del genere. Nonostante che Cristo si sia manifestato colui che è il salvatore degli uomini, che ama gli uomini, che vuole la salvezza ed è la liberazione e la risurrezione degli uomini, Lazzaro è evidente, l'ha risorto, il figlio della vedova l'ha risorto. Però Dio vuole che gli uomini, anche di fronte a Cristo, dice: io non lo capisco perché succede questo, però mi fido di Cristo. Passaggio. Per cui la fede cristiana è la fede in una persona, non in tutto ciò che dice e in tutto ciò che fa, perché io non posseggo tutte, devo dire, tutti i fattori che sono in gioco, io non posseggo le linee di sviluppo della storia e degli avvenimenti. La trasfigurazione di Cristo, quindi, è un dono del Padre nei confronti del Figlio. Io sono qui con te. Cristo poco prima ha parlato della sua passione e morte. L'amore del Padre opera affinché nella realtà fisica del Figlio si manifesti nella sua umanità lo splendore della divinità, in modo che Pietro, Giacomo e Giovanni abbiano esperienze di che cosa significa avere un contatto con la divinità di Gesù Cristo. In questo modo essi sono, per quanto è possibile, attrezzati come disponibilità, come eventualità, come possibilità, perché la trasfigurazione apre la categoria della possibilità oltre la razionalità immediata. In questo modo, allora, abbiamo che l'avvenimento della trasfigurazione è un avvenimento gioioso, ma il suo significato è nell'atto di fede. Questo è importante averlo presente, perché non è che il cristiano abbia continuamente la lucidità di ciò che gli accade. Però l'esistenza cristiana, il cristianesimo è seguire Cristo, fidarsi di Gesù Cristo. Per cui la fede cristiana non è una caduta nell'accettazione anche dell'assurdo, nell'accettazione della contraddizione, ma di fronte al mistero della vita il cristiano dice: Cristo è la mia guida, mi fido di Cristo. Non è mi fido dell'insignificanza, del nulla o del non valore della vita, mi fido di quella persona che mi ha dimostrato di meritare la mia fiducia. Riflettendo quindi sulla trasfigurazione di Cristo, veniamo richiamati ad avere presenti i momenti di lucidità, di luminosità che abbiamo nella vita, come doni del Signore, come doni del Padre, per la nostra affezione a Cristo, in modo tale che anche nei momenti di oscurità del Venerdì Santo abbiamo la fiducia nella sua persona, così che la sua persona sia una guida sicura e permanente anche nei momenti di disagio, di tristezza nel corso della vita.